Va bene, ok, come ha detto Ilaria, sono Fabrizio Tavecchio, lavoro non qui a Brera ma a Merate, dove c'è la sede distaccata, diciamo così. Io mi occupo prevalentemente di astrofisica delle alte energie, non proprio i raggi cosmici, ma diciamo una parte dell'astronomia molto molto vicina ad essa, e in particolare i raggi gamma e niente. Va bene, allora cominciamo la chiacchierata. L'argomento è vastissimo, come vedremo tra poco ha esattamente 101 anni di storia, perché diciamo, i raggi cosmici, lo studio dei raggi cosmici diciamo, nasce nel 1912, come vedremo, e quindi in un'ora è gioco forza compattare molto le cose, quindi cercherò di darvi un pochino di linea guida per poi eventualmente approfondire il discorso chi lo vorrà. Ho impostato la cosa in modo, diciamo, su più livelli, c'è un livello che penso sia seguibile da tutti. A volte ho fatto degli inserti, magari chi ha conoscenze più approfondite o chi ha magari fatto delle scuole particolari, eccetera, magari riuscirà a seguire meglio. Non spaventatevi se qualcosa vi rimane un pochino, diciamo, non tanto comprensibile, non dovrebbe giocare nell'economia globale della conferenza. Allora, cominciamo con un po' di storia, nel senso che appunto la fisica, lo studio dei raggi cosmici ha anche una storia che secondo me è molto interessante e che dimostra anche come scoperte e comunque avanzamenti della scienza possono nascere anche da diciamo, osservazioni anche un po' banali, che possono apparire un po' banali, che poi rivelano in realtà delle cose molto più complicate. Per esempio, cominciamo dall'elettroscopio. Questo è un oggetto che probabilmente alcuni di voi avranno già visto magari al liceo o comunque all'università, eccetera. L'elettroscopio è un oggetto molto semplice che serve in qualche modo a capire se abbiamo oggetti elettrizzati o meno. Quindi, l'esempio classico è prendiamo una sbarra di ambra piuttosto che di qualche altro di vetro, lo sfreghiamo e avviciniamo la bacchetta così sfregata a questo oggetto che appunto è composto da un contenitore di vetro. Qui avete un tappo isolante e il tappo è collegato, avete due striscette di materiale, oro o altro tipo di materiale, che è collegato con questa struttura qua. Quando avvicinate la barretta che è stata caricata, per esempio, positivamente, le foglie acquistano una carica positiva e si respingono, perché cariche uguali, cariche elettriche uguali si respingono. Quindi la divaricazione di queste due striscette vi indica che l'oggetto che avete avvicinato è elettricamente carico. Più di un secolo fa, Becquerel, che è stato lo scopritore della radioattività, si è accorto che l'elettroscopio, se vicino a sostanze radioattive, tendeva poi a scaricarsi, cioè le due striscette, una volta allontanate, dopo che le avevate avvicinato la bacchettina, tendevano a ritornare vicine una all'altra. Questo di fatto è stato uno dei motivi per cui Becquerel ha scoperto la radioattività e l'origine di questo fenomeno, quindi di questa scarica, è dovuta al fatto che le sostanze radioattive rilasciano delle particelle elementari cariche, elettroni, protoni, particelle alfa e così via, che attraversando il gas che riempie questa bottiglia, diciamo, lo ionizza, cioè forma delle cariche elettriche che vanno in qualche modo a compensare le cariche elettriche che avete sulla striscetta e quindi le due ritornano scariche. Io ho cercato di disegnare un pochino quello che idealmente succede. Una particella, ad esempio una particella alfa, attraversa quindi questa bottiglia che è piena di gas, per esempio l'aria. Gli urti che questa particella ha con le molecole e con gli atomi del nucleo fa sì che alcuni elettroni vengano sbalzati via dagli atomi e quindi si formano elettroni, diciamo, quelli verdi e poi i nuclei rossi. Se le due laminette sono caricate positivamente, gli elettroni che sono negativi saranno attratti e le cariche saranno non mi viene la parola. Sì, saranno, insomma, diventa neutro e quindi le due laminette possono ritornare tranquillamente a riposo. Bene, questo avvicinando l'elettroscopio a sostanze radioattive, che quindi sappiamo emettere particelle cariche energetiche. Coulomb, però, uno dei fondatori dello studio dell'elettromagnetismo, si era già accorto, quindi nel 1885, che l'elettroscopio, un elettroscopio carico, caricato, tendeva comunque spontaneamente a scaricarsi. Le due striscette non stavano all'infinito divaricate, ma con il passare del tempo tornavano su se stesse, insomma. La spiegazione di questo, le spiegazioni erano almeno due spiegazioni possibili. Uno era che l'oggetto che abbiamo costruito non è isolato perfettamente, c'è comunque uno scambio di cariche tra l'ambiente esterno e le striscette di questo elettroscopio. L'altra possibilità è che esistano delle radiazioni che, in analogia con le sostanze radioattive vicine, ionizzino il gas e quindi si scarichino, l'elettroscopio si scarichi. In questa seconda ipotesi ci sono due possibilità. Uno che questa radiazione sia di origine terrestre, per esempio i materiali radioattivi che comunque in piccole tracce compongono comunque i minerali della Terra, oppure che sia di origine extraterrestre. Questa seconda opzione sembra, diciamo, tra tutte quelle che abbiamo elencato, la meno probabile in qualche modo, no? Le altre sembrano. Bene, l'ipotesi 1 viene scartata dopo che vengono costruiti elettroscopi sempre più sofisticati e si vede che comunque non si riesce ad annullare questo effetto. L'elettroscopio comunque si scarica. E quindi rimangono in auge le due, 2A o 2B. In linea di principio esiste un metodo facile per cercare di capire quale delle due è, che ho cercato di disegnarvi qui. Supponiamo che la radiazione ionizzante provenga dalla Terra, per esempio dai materiali radioattivi presenti nella Terra. Bene, siccome comunque particelle perdono energia muovendosi nell'aria, idealmente se uno fa le misure a quote differenti, ad un certo punto scoprirà che l'elettroscopio non si scarica più, perché la radiazione ionizzante dalla Terra non riesce più ad arrivare a quelle quote dove può produrre gli effetti. Viceversa, se la radiazione proviene dallo spazio esterno, si ha esattamente il contrario. Quello che ci si aspetta è che all'aumentare della quota le particelle, diciamo, il flusso di particelle cariche aumenti e quindi l'elettroscopio si scarichi più in fretta, più velocemente. Prima, diciamo, all'inizio del Novecento, diversi ricercatori tentano in qualche modo di applicare queste due procedure che abbiamo visto, facendo misure anche sott'acqua, eccetera, eccetera. In particolare c'è anche un italiano, Pacini, che lavora molto e di fatto ottiene già dei risultati molto interessanti, ma diciamo così, convenzionalmente, il 1912, con il volo di Victor Hess, viene in qualche modo fissata la data in cui per la prima volta si capisce che questa ionizzazione aumenta con l'altezza e quindi che la radiazione deve provenire dagli spazi esterni. Qui si vede un grafico in cui si vede essenzialmente questa è l'altezza, questo asse indica l'altezza, quindi queste sono tutte misure effettuate ad altezze differenti e queste curve indicano la quantità di radiazione che, proprio portando l'oscilloscopio a varie quote con una mongolfiera, uno misura. E quello che si vede è che aumentando la quota, la quantità di ionizzazione aumenta. Questo indica il fatto che ci stiamo avvicinando, per così dire, alla sorgente di queste radiazioni. E le misure sono proprio state effettuate portando un elettroscopio con un pallone aerostatico a quote fino, vedete lì, a quasi 5.000 metri. Queste sono state anche in qualche modo avventure. Ci sono stati altri ricercatori che sono stati coinvolti in tempeste, hanno rischiato la vita, eccetera. Quindi questo è proprio un tipo di scienza molto avventuroso. Quindi la nostra prova del 9 indica che la radiazione proviene dagli spazi esterni e quindi è qualcosa di esterno alla Terra e appunto da qui il nome di raggi cosmici, provengono dal cosmo. Raggi come all'epoca sono stati anche nominati raggi beta, raggi gamma e così via, quindi qualche tipo di radiazione collegato con particelle microscopiche, particelle subatomiche. Bene, questa diciamo era l'introduzione un pochino storica che comunque ci ha portato a capire quindi che i raggi cosmici, dobbiamo cercare l'origine di questi raggi cosmici al di fuori della nostra Terra, della nostra atmosfera. Subito ci si accorse anche, non immediatamente, insomma, negli anni successivi, che quella che viene misurata, quindi le particelle ionizzanti, che sono causa della scarica degli elettroscopi e così via, non sono le particelle originarie. Le particelle originarie, quindi i veri e propri raggi cosmici, appena entrano nell'atmosfera, subiscono una serie di reazioni che tenteremo tra pochino di capire meglio, e per cui il raggio cosmico di fatto scompare e al suo posto appaiono una serie di altre particelle. E abbiamo delle vere e proprie cascate di particelle, come più o meno è disegnato in questa immagine ideale. La radiazione originaria viene chiamata primaria e senza troppa originalità, l'altra secondaria, insomma. Qui adesso metto un attimino, questa è una delle parentesi un pochino tecniche che però, vabbè, in parte serve, non è difficilissimo e comunque serve per seguire allora, è solo per fissare la scala delle energie. Adesso vedremo che i raggi cosmici, alle varie particelle che compongono i raggi cosmici, possiamo associare diverse energie. Quindi queste particelle, diciamo così, in maniera un pochino approssimativa, si muovono a velocità diversa. Quindi quelle più veloci possiamo associare un'energia più grande e così via. In fisica delle particelle è convenzionale usare come unità di misura l'electron volt. Vabbè, vi risparmio la definizione. La cosa importante è che l'electron volt più o meno è un'energia equivalente a quella sviluppata da reazioni chimiche a cui siamo abituati tutti i giorni. Quindi è un'energia piuttosto piccola, diciamo così. Quindi quando voi avete una combustione, la tipica energia che viene sviluppata è dell'ordine dell'elettron. Andando in su in energia, quindi moltiplicando per 1000, abbiamo i kilo elettron volt, e questa è l'energia tipica che possiamo associare, per esempio, ai raggi X. I raggi X sono una forma di luce che possiamo anche visualizzare come particelle che hanno un'energia proprio di questa kilo elettron volt. Poi abbiamo, moltiplicando per un altro fattore 1000, quindi un milione in totale, il mega elettron volt, che è l'energia associata alle reazioni nucleari, quelle che avvengono una bomba atomica o nelle centrali nucleari. Andando con l'energia abbiamo 1 miliardo giga elettron volt, poi 10 alla 12, 10 alla 15, così via, abbiamo quindi tera elettron volt, i peta elettron volt e così via. I raggi cosmici che noi considereremo i primari hanno diciamo, da un jev in su come energia, quindi vedete che sono energie molto grandi. Per darvi un'idea, le particelle, i protoni o i nuclei ferro, piombo, che sono accelerati a LHC al CERN, hanno energie di 4 TeV, quindi 4 per 10 alla 12 elettron volt. E questa è l'energia più grande che finora l'uomo è riuscito a ottenere sulla Terra, e sarà molto dura aumentare questo tipo di energia. Come vedremo, i raggi cosmici, bellamente, di ciò, non hanno limiti, o vanno benissimo 10 alla 15, ma vedremo anche 10 alla 20 elettron volt. Quindi sono le particelle più energetiche che conosciamo.
Quindi c'è una correlazione con la velocità.
Allora, come vedrete tra 2 o 3 lezioni, quando ci sarà quello sulla relatività ristretta, quando la velocità si avvicina molto alla velocità della luce, l'energia aumenta, ma la velocità di fatto è sempre vicina alla velocità della luce. Quindi velocità piccole, come siamo abituati noi, abbiamo per esempio l'energia cinetica, è un mezzo m di quadro, perché la velocità, aumentando la velocità aumenta l'energia. Quando si ha a che fare con particelle come queste, che si muovono di fatto alla velocità della luce, la velocità è c, è la velocità della luce, mentre l'energia continua ad aumentare. Quindi non c'è più una correlazione, cioè c'è una correlazione, ma diventa molto debole, diciamo così. Un'altra, vabbè, cosa, questa è solo una definizione che ci interessa. Immaginate di avere una serie di particelle che vanno, che si muovono come quelle frecce. Una quantità molto utile per capire, che per misurare quante particelle arrivano, quindi quanto intenso è questo flusso, è appunto il flusso che di fatto misura il numero di particelle che passano per la vostra area è diviso il tempo in cui queste particelle. Quindi voi per esempio fate una misura che dura un minuto, contate il numero di particelle che attraversano quest'area in un minuto, dividete il numero diviso l'area e il tempo, e questo si chiama flusso, che vi dice essenzialmente se ne passano tanti o pochi, insomma, né? Quanti sono. Tutto ciò per dirvi, per indicarvi questo grafico, che rappresenta il cosiddetto spettro energetico dei raggi cosmici primari. Questo vi dice essenzialmente il flusso, che è l'asse delle Y, verso l'energia di questi raggi cosmici. Vedete che è energia di 10 alla 9 elettron volt, quindi da un GeV, il flusso è molto grande, come vedete lassù, ma questo flusso diminuisce molto in fretta all'aumentare dell'energia. Per darvi dei numeri di grandezza, vedete là sopra che i raggi cosmici, diciamo di bassa energia, quindi da 10 GeV a 100 GeV, ne arrivano 1 per metro quadro per secondo. Questa è una misura che voi fate all'atmosfera, in alto nell'atmosfera. Quindi ogni metro quadro per ogni secondo misurate una di queste particelle, quindi sono relativamente abbondanti. Crescendo con l'energia, arrivate per esempio a energia 10 alla 15, quindi avete 1 al metro quadro per anno, diventano molto rare. Vedete che questo spettro, come vi dicevo prima, si estende fino a energie molto grandi, 10 alla 19, 10 alla 21, ma questi sono raggi cosmici molto rari, quindi avete 1 per chilometro quadro per anno, quindi sono molto molto rari. Capite che è anche difficile poi misurare quanti sono. Vedete che questo, che la, diciamo, la curva qui si allarga, e questo indica il fatto che avete un'incertezza su queste misure, incertezza che chiaramente cresce con il diminuire del loro flusso, perché avete molto difficile misurare, diventa. Ok, benissimo, abbiamo detto che quindi questi raggi cosmici sono di fatto delle particelle nucleari o subnucleari che arrivano, e qui abbiamo il loro spettro. Per cercare di capire che cosa succede quando queste particelle attraversano l'atmosfera, di nuovo c'è una piccola parentesi che dobbiamo per forza fare, quindi che cosa sono queste particelle, che effetti causano. Vabbè, lo sapete tutti che esistono gli atomi composti da un nucleo che a sua volta è composta da protoni e neutroni, e gli elettroni che orbitano, diciamo così, intorno a questo nucleo. A loro volta i protoni e i neutroni non sono particelle, a loro volta sono particelle composte, esistono delle particelle quindi più piccole, diciamo così, che si chiamano quark, e i protoni e i neutroni sono composti a loro volta da 3 di questi quark. La fisica delle particelle si può tutta riassumere dicendo che ci sono dei quark, che sono questi qua in alto, l'elettrone col suo neutrino, che è una particella che viene messa in particolari condizioni, e quindi, diciamo, il protone e il neutrone li fate con questi quark qui, poi avete gli elettroni e i neutrini, e tutta la fisica di bassa energia che conosciamo la fate con queste 4 particelle più mediatori, eccetera. Per i raggi cosmici ci interessa però sapere che esistono anche non solo l'elettrone, ma diciamo un suo parente più grasso, diciamo così, con una massa più grande, 200 volte la massa del nostro elettrone, col suo neutrino. E oltre ai protoni e ai neutroni, voi potete anche comporre quei quark in un altro modo. Invece che 3 a 3, potete fare degli accoppiamenti di 2. In questo caso avete delle particelle che si chiamano pioni, almeno a basse energie. Questo è quello che ci interessa. Ora, quando voi avete delle particelle subatomiche di energia molto molto elevata, anche qui questa è una cosa che richiama la relatività ristretta che vedrete, in qualche modo la loro energia, se voi li fate collidere, si può trasformare nella massa di altre particelle. Quindi questo è quello che succede, per esempio, appunto negli acceleratori sulla Terra. Voi fate scontrare delle particelle che avete accelerato energia molto grande, durante l'urto l'energia si può condensare, diciamo così, in sotto forma di altre particelle. Questo è esattamente quello che accade ai raggi primari che entrano nell'atmosfera. Questa è una possibile, diciamo, visualizzazione di quello che accade. Avete il raggio primario, che è quello bianco, che entra nell'atmosfera ad altezze di 25-30 mila metri, qui poi dipende molto dall'energia di questo raggio cosmico e così via, ci sarà una collisione del raggio cosmico con i nuclei di ossigeno, azoto che avete nell'atmosfera. Questa collisione fa sì che si possano produrre particelle nuove, in questo caso dei pioni, sono quelli col P che vedete lì. I pioni sono particelle che ordinariamente non esistono, perché tendono a trasformarsi immediatamente in particelle di massa più piccola. Quindi subito, diciamo in poche frazioni di secondo, queste particelle decadono, così si dice, formando altre particelle. E questo tipo di catena si propaga fin sulla Terra. Quindi i pioni, per esempio, si trasformano in muoni, che erano i parenti ciccioni dell'elettrone. I muoni, a loro volta, a seconda delle energie, possono arrivare fino a Terra, dove qualcuno può osservare, oppure, se sono di bassa energia, decadono a loro volta, dov'è? Non c'è, e formano elettroni e così via. Quello che succede è che da un singolo raggio cosmico voi producete appunto una cascata di secondari, quindi avete proprio una moltiplicazione enorme del numero di particelle. Chiaramente, siccome l'energia si deve conservare, l'energia totale del raggio cosmico incidente viene divisa in un numero molto grande di particelle, quindi l'energia media di queste particelle tende a diminuire. Qui avete, per chi vuole, una cosa molto più complicata, ma per così tanto questo disegnino che si capisce. Supponiamo che il raggio cosmico primario sia un nucleo, per esempio di ferro. Vedremo poi che cosa sono i raggi cosmici primari, finora non l'abbiamo ancora detto. Questo va a collidere con un nucleo di azoto e, per esempio, il nucleo primario si divide in due pezzetti, proprio perché la forza del nucleo è tale da dividere. Qui c'è una vera e propria reazione nucleare. Dopo questo urto si creano però anche dei pioni, per esempio, che possono andare a loro volta a collidere con altri nuclei di ossigeno, oppure decadere, eccetera, eccetera. Quindi avete veramente una situazione molto, molto complicata. E anche molto complicato è stato ricavare che veramente succede così. Ci sono voluti anni e anni di studi e di elaborazione anche di tecniche sperimentali innovative per poter riuscire a capire questa cosa. Qui, per darvi un'idea di quello che può succedere, avete un grafico che vi dice il numero di particelle che avete in questa cascata, quindi le contate, in funzione dell'altezza a cui siete. Cioè il raggio cosmico impatta, per esempio lì avete l'altezza in chilometri, a 25.000 chilometri, quindi ne avete uno, no? Dopodiché il numero di particelle si amplifica enormemente, questo è diviso per tipo di particelle, muoni, elettroni e così via. Ma vedete che, per esempio, a 6 chilometri avete fino a 1 milione di particelle, quindi da una particella se ne sono create una quantità incredibile. E molte di queste, vedete, arrivano anche a livello del mare. Quindi noi in questo momento siamo bombardati da raggi cosmici, sappiatelo. Non ci sono uscite di sicurezza. Qui, per darvi un'idea, questo è proprio una vera e propria, un filmino, ma costruito con una vera e propria simulazione al computer di tutti i processi che avvengono. Si vede il raggio cosmico primario che si muove e che crea, vedete intorno, tutta questa cascata di altre particelle che vedete poi si muovono, decadono, eccetera, eccetera, e tutto arriva fin sulla Terra. Quindi in ogni istante, cioè ogni secondo sulla nell'atmosfera succedono reazioni di questo tipo. Come avete capito, di fatto l'atmosfera diventa un laboratorio naturale per studiare la fisica delle particelle subatomiche, proprio perché, come avviene nei laboratori, però in situazioni controllate, avete scontri di particelle a energie molto molto grandi, anzi ben più grandi di quelle che possiamo produrre nei nostri laboratori, e quindi di fatto la fisica delle particelle è nata in questo modo. Gli acceleratori sono stati costruiti negli anni 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma tra la loro scoperta, quindi la scoperta dei raggi cosmici nel 1912 e la Seconda Guerra Mondiale, c'è stata un'esplosione della comprensione del mondo subatomico studiando i raggi cosmici. Per esempio, viene scoperto nel 1932, proprio studiando i raggi cosmici, che gli elettroni possono avere anche carica positiva, sono i cosiddetti positroni, e di fatto questa è la scoperta dell'antimateria, perché la positrone è l'antiparticella. Viene scoperto il pione nel 47 e il muone nel 37, abbiamo visto che sono le particelle che si creano quando le cose vanno sbatte, eccetera. Viene osservata la conversione della luce, di particelle di raggi gamma, in un elettrone e un positrone, quindi la luce che si trasforma in materia. Tutto ciò viene appunto studiato con tecniche che al giorno d'oggi appaiono chiaramente rudimentali, ma per l'epoca erano delle molto molto sofisticate. Ci sono state, per esempio, le camere a nebbia, poi lo sviluppo di emulsioni particolari in cui le particelle, attraversando, lasciavano quelle tracce che voi potete vedere e così via. E le misure venivano effettuate in alta montagna tipicamente, perché il numero di particelle lì è molto più elevato. Sono stati costruiti quindi anche osservatori, diciamo, di raggi cosmici sulle Alpi, piuttosto che nelle montagne rocciose, negli Stati Uniti e così via. Qui, vabbè, è solo una galleria assolutamente non completa di molti degli scienziati che hanno dato molto a questo tipo di studi. In particolare vorrei sottolineare i due italiani, Bruno Rossi e Giuseppe Occhialini. Bruno Rossi di fatto ha diciamo fondato lo studio dei raggi cosmici. Occhialini purtroppo non ha mai vinto il premio Nobel, ma vabbè, è stato particolarmente sfortunato, ha lavorato con due che hanno vinto il premio Nobel per la scoperta del pione e poi altro tipo di scoperte. E Occhialini poi, dopo aver lavorato in Inghilterra, è venuto a Milano e ha lavorato qui e di fatto ha fondato anche l'astrofisica delle alte energie. Quindi noi tutti siamo in qualche modo suoi nipotini. Questi sono quasi tutti sperimentali, persone che hanno fatto gli esperimenti, ma ovviamente la comprensione di quello che avviene ha coinvolto anche numerosi fisici teorici, tra cui in particolare Hans Bethe, che ha elaborato la teoria di questi sciami insieme ad altri. In realtà ho messo lui come persona indicativa in qualche modo. Va bene. Adesso cerchiamo di capire, questo abbiamo visto cosa succede quando un raggio cosmico primario entra nell'atmosfera e fa quello che fa. Adesso cerchiamo di capire qualcosa di più invece dei raggi cosmici primari, cosa sono, da dove arrivano, quale macchina è capace di produrre energie così estreme. Allora, passiamo anche ancora a questo grafico. Allora, il, diciamo, questa curva che rappresenta la, lo spettro ha delle zone in cui, diciamo, si piega, è abbastanza rettilinea, ma ci sono delle zone dove si piega, si chiamano ginocchio e caviglia, quindi si piega una gamba. Per ragioni che, vabbè, magari possiamo parlarne dopo, ma insomma è facile capire in qualche modo che raggi cosmici con energie minori di 10 alla 17 electron volt in qualche modo possiamo derivare il fatto che sono prodotti nella nostra galassia, quindi provengono da macchine presenti nella nostra galassia. Per energie superiori i raggi cosmici devono per forza provenire da regioni esterne addirittura alla nostra galassia. Quindi quando noi osserviamo un raggio cosmico di energia di per esempio 10 alla 19 electron volt, stiamo osservando un pezzetto di materia che sicuramente proviene dall'esterno della nostra galassia. Questo è un punto molto importante perché in astronomia certo si studiano regioni dell'universo molto distante, molto antico e così via, però sempre con luce, con di fatto con fotoni, nelle varie bande di frequenza, ma sempre con fotoni. Qui invece abbiamo proprio a che fare con materia, materia che proviene da regioni fuori dalla galassia.
Sono particelle o onde?
Allora, come vi dirà Sandrelli la prossima volta, giusto? Sì? Ah, c'è una dualità per cui parlare di onde o parlare di particella è differente, diciamo così. Quindi diciamo la massa di queste particelle è così grande per cui una interpretazione corpuscolare è più adatta che quella delle onde, per cui la che è meglio applicabile alla luce a frequenze basse. Però dal punto di vista della meccanica quantistica, che è la teoria che spiega il mondo subatomico, no, c'è una dualità perfetta, diciamo, non possiamo preferire una cosa all'altra. Alcuni esperimenti sono comprensibili meglio se pensiamo in termini di onde, altri in termini di corpuscolo, ma la dualità, il bianco e nero è solo una nostra, in qualche modo, interpretazione. Non, le onde sono sia onde che corpuscoli, in qualche modo. Ok? Ho risposto? Circa, vabbè, ma lo vedrete la prossima volta, sì. Se no vi tengo qua un'ora. Allora, che cosa sono questi raggi cosmici? Ovviamente capite che bisogna trovare un modo di distinguere le varie particelle, cosa che siccome queste particelle di fatto spariscono nell'atmosfera, non può essere fatto sulla Terra. La composizione, o meglio, sulla Terra è possibile cercare di capire che particelle hanno prodotto i vari sciami, ma è molto difficile. Lo studio della composizione di fatto viene fatta o con palloni che volano nella stratosfera, eccetera, o cosa che si fa adesso con satelliti artificiali o strumenti posti per esempio sulla stazione spaziale dove i raggi cosmici primari sono presenti e quindi possono essere misurati. Con questo tipo di strumentazione si è osservato che di fatto la stragrande maggioranza dei raggi cosmici sono nuclei, gli elettroni sono molto, molto pochi, gli elettroni dei raggi cosmici primari, e di questi nuclei la maggior parte sono protoni, cioè nuclei di idrogeno, quindi sono le cose più piccole. Il 12% sono nuclei di elio, solo l'1% è composto da nuclei più pesanti dell'elio. Qui avete un grafico che vi dà in qualche modo le abbondanze dei vari elementi chimici, o del meglio dei nuclei, di questi elementi chimici, che sono questa linea blu. E questo è, diciamo, questo numerino indica che l'elemento corrispondente, no? Allora vedete questa scala logaritmica, quindi piccole differenze in realtà sono molto grandi. Vedete che l'idrogeno è qui, poi avete l'elio. Allora, voi, appunto, questa è la composizione dei raggi cosmici. Quella in rosso, invece, è la composizione che misuriamo localmente nel sistema solare. Ok? Vedete che c'è una sostanziale similarità, tranne che per una grossa discrepanza qua. Questi elementi, il boro, il berillio, il carbonio e così via. Dove si vede il fatto che nei raggi cosmici l'abbondanza è molto più grande che quella del sistema solare. Allora, la sostanziale similarità vi dice che di fatto le macchine che sono capaci di accelerare questi nuclei di fatto hanno composizioni chimiche vicine a quelle del Sole, quindi non sono particolarmente esotiche, sono la composizione tipica di regioni dove ci sono stelle. Però c'è quella discrepanza che è molto importante quando si capisce perché, insomma, c'è questa discrepanza. Ora, questa discrepanza viene interpretata in questo modo. Quando avete un nucleo abbastanza massiccio che si muove nella galassia, supponiamo, può essere o accadere che questo nucleo vada a collidere con un protone, per esempio, presente nel mezzo interstellare. La nostra galassia non è vuota, oltre alle stelle esiste tutto un mezzo diffuso, e quindi esiste una probabilità che non è nulla che questo nucleo possa urtare, per esempio, un protone. In queste circostanze è possibile che il nucleo si divida in due nuclei, uno un pochino più leggero, uno più pesante, ma la cosa importante è che quindi il nucleo, diciamo, più pesante si trasforma in un nucleo più leggero. Quindi l'idea è che quel buco che abbiamo venga riempito perché elementi nuclei corrispondenti a elementi più pesanti hanno questo tipo di processo, quindi piano piano il loro numero atomico diminuisce. Quando si arriva qui, di fatto questo tipo di meccanismo si sa dalla meccanica, dalla fisica nucleare, non è più efficiente, quindi si accumulano i vari nuclei in quel buco, quindi quel buco viene riempito perché tutti i nuclei corrispondenti ai vari elementi, attraverso questi urti, alcuni, non tutti evidentemente, alcuni vanno, diminuiscono il loro numero fino ad arrivare lì dove poi il processo non avviene più. Questo spiega quella discrepanza. Questo meccanismo si chiama spallazione e attraverso la conoscenza di questo meccanismo si può anche capire quanta strada hanno fatto i nuclei. Capite che se voi sapete quanto gas c'è nella galassia, quindi quanti protoni ci sono, e sapete anche quanto è probabile che un nucleo vada sbattendo contro un protone faccia questo processo, da quanti nuclei avete prodotto sapete quanti urti sono dovuti avvenire. Quindi, sapendo il numero di urti, sapete anche quanta strada questo nucleo ha dovuto fare. Quello che si scopre è che, quindi, conoscendo la densità del gas, questo la conosciamo dallo studio della nostra galassia, e questa probabilità di interazione, che tecnicamente si chiama sezione d'urto, si può stimare che il percorso compiuto da questi raggi cosmici nella galassia per produrre quell'effetto lì è di circa un megaparsec, cioè 3 milioni di anni luce, 3 milioni di anni luce, che è molto più grande della dimensione della nostra galassia. Ok? Ora, com'è possibile che, abbiamo detto, questi raggi devono essere galattici, ma la strada che loro devono aver fatto dalla zona di produzione alla Terra è molto più grande della galassia. come fareste voi a risolvere il problema? Vanno spasso, esattamente. Quindi l'idea è che ci sia una diffusione, quindi i raggi cosmici non viaggiano in maniera rettilinea, ma ci sia una diffusione per cui il percorso totale, che per esempio questa è la zona dove vengono i valori, si fanno tutta la loro strada e quando arrivano da noi hanno fatto abbastanza strada per cercare, per spiegare quella cosa. Il problema è capire perché questi raggi cosmici se ne fanno spasso. Avete energie molto grandi, quindi è difficile che questi raggi cosmici vengano così, diciamo, vengano deviati in maniera molto, molto efficiente. Il perché è spiegato dal fatto che queste particelle sono cariche e nella nostra galassia esiste un campo magnetico un po' diffuso, un po' dappertutto, come il campo magnetico che avete nella Terra, no? che vi fa indicare il nord la bussola. La nostra galassia a sua volta ha un certo campo magnetico e una particella è un campo magnetico che non è molto regolare, cioè non ha delle linee belle regolari, è molto complicato. Quindi è come se una particella che voi producete, per esempio qui, incontrasse tanti magnetini che piano piano la fanno deviare un po' di qui, un po' di là. Questa è la spiegazione di quello che avviene. Quindi i raggi cosmici nella nostra galassia sono, si dice, confinati dal fatto che c'è il campo magnetico, quindi non possono uscire nemmeno dalla nostra galassia a causa di questi campi magnetici, li tengono confinati. In realtà c'è un po' di diffusione, ma di uscita, ma poca. E quindi, diciamo, viaggiano. Una cosa interessante di questo processo è che quando voi osservate un raggio cosmico che arriva, per esempio, da questa direzione, questa non c'entra assolutamente nulla con la direzione che indica la sorgente da cui deriva. Questo è gravissimo.
Sono attratti dalla materia, incontrano.
E, diciamo, c'è questo campo magnetico che
no, non sulla Terra, ma dico nello spazio.
No, diciamo, la forza gravitazionale è trascurabile rispetto a quella del campo magnetico o delle altre particelle cariche. No. Di fatto seguono il campo magnetico, si può trascurare la forza gravitazionale.
Scusi, ma per giustificare il fatto che abbiano fatto tanta strada, non potrebbero provenire da un'altra galassia molto più lontana?
No, perché siccome c'è questo campo magnetico, i raggi cosmici non riescono a penetrare nella nostra galassia, i raggi cosmici esterni, perché vengono di fatto schermati da questo campo magnetico. Quindi devono essere prodotti e l'esistenza del campo magnetico spiega il perché fanno.
Non hai parlato di extra...
Dopo? No. Sì. Vedo che stiamo andando... Vabbè. Allora, stavo dicendo, grave, perché perdiamo l'informazione sulla direzione e quindi non possiamo nemmeno più capire da che parte sono arrivati. E quindi diventa difficile capire chi ha prodotto questi raggi cosmici. Questo è un problema che di fatto ha afflitto, diciamo così, lo studio dei raggi cosmici negli ultimi 50 anni, nel senso che lo scopo, una volta capita la dinamica, eccetera, lo scopo dello studio dei raggi cosmici è diventato capire quali sono le sorgenti per cercare di capire poi i meccanismi fisici che sono in grado di produrre queste particelle. I primi sospetti da sempre sono stati i cosiddetti resti di supernova, di cui qui avete tre bellissime immagini. Ora, i resti di supernova sono quello che rimane quando una stella alla fine del proprio percorso esplode. Durante l'esplosione la parte interna collassa formando oggetti come stelle di neutroni o buchi neri, gli strati esterni invece vengono espulsi e quindi quello che osserviamo sono gli strati esterni di gas che si muove a velocità molto molto grande nel mezzo intergalattico. Vi risparmio il filmino, questo è il filmino, vedete l'esplosione. E quindi questo gas che si muove nello spazio. Ora, perché le supernove dovrebbero accelerare i resti di supernove? Attenzione, non le supernove dovrebbero accelerare i raggi cosmici. L'idea è una, nasce direttamente da una proposta di Enrico Fermi che ha fatto nel 1949. Fermi è un altro che, diciamo, non in modo diretto, ma ha contribuito molto allo studio dei raggi cosmici. Fermi nel 1949 pubblica un articolo nel quale dice, propone il seguente meccanismo: supponiamo che ci siano delle nubi non ben specificate e supponiamo che delle particelle possano in qualche modo rimbalzare su queste nubi, dopodiché cercheremo di specificare meglio. Queste nubi, supponiamo che si muovano, di avere delle nubi che si muovono in questa direzione molto molto velocemente e delle nubi ferme. Quello che accade è che una particella rimbalzando acquista energia. È lo stesso processo, supponete di avere due racchette da ping pong, è una pallina da ping pong, e di avvicinare, di farla rimbalzare la pallina e avvicinare rapidissimamente le due racchette. La pallina comincerà a muoversi sempre, sempre, sempre più velocemente. Quindi è infatti una specie di flipper, quello che avete. Quindi questo è il cosiddetto meccanismo di Fermi, che appunto all'inizio della proposta non era ben specificato, appunto si parlava di nubi e così via. Ora, un resto di supernova è un luogo in cui questo tipo di meccanismo sembra poter funzionare con efficienza molto grande. Perché? Perché avete del gas che appunto si muove a velocità molto elevate espandendosi, no? E avete dell'altro gas esterno. Adesso il supernova non si muove nel vuoto, si sta muovendo nel mezzo intergalattico, che è molto tenue, ma esiste. Le particelle cariche possono, diciamo così, rimbalzare avanti e indietro, e il rimbalzo avviene a causa di nuovo il campo magnetico che esiste sia qui che qua. Questo campo magnetico in qualche modo devia le particelle in modo che tornino avanti e indietro, e di fatto quello che noi osserviamo è una particella che può rimbalzare avanti e indietro dall'esterno all'interno di questo resto di supernova. Ok. Ora, come possiamo testare questa ipotesi? Ok, il resto di supernova può essere la sorgente, però abbiamo detto che purtroppo perdiamo l'informazione, quindi non abbiamo una identificazione diretta tra raggio cosmico e... Allora, l'idea è di sfruttare degli altri raggi cosmici, non quelli che osserviamo noi, ma che pensiamo essere prodotti insieme a questi raggi cosmici carichi, che però non siano carichi elettricamente, quindi non vengano la cui traiettoria non venga modificata dal campo magnetico. Per esempio, i raggi gamma, o come vedremo dopo, i neutrini. Perché i raggi gamma? Perché dovrebbero esserci raggi gamma prodotti insieme ai nostri raggi cosmici? Per un processo che ricorda molto quello che succede nella nostra atmosfera. Supponete di avere di nuovo questi raggi cosmici accelerati, e ad un certo punto un raggio cosmico riesce a lasciare il resto di supernova e comincia a camminare verso di noi. È molto probabile, o poco, insomma, c'è una certa probabilità che questo raggio cosmico vada ad impattare contro un altro nucleo del gas presente davanti al resto di supernova. Questo può produrre dei pioni zero, i pioni neutri, quindi è lo stesso processo che abbiamo visto prima. Queste particelle, si chiamano pioni neutri, immediatamente diventano due fotoni, due raggi gamma, quindi due diciamo, della luce di energia molto molto elevata. Quindi questi raggi gamma a questo punto possono, da questa zona, arrivare fin su da Terra senza minimamente essere deviati nella loro traiettoria. Quindi l'idea è osservare i resti di supernova e vedere se sono effettivamente sorgenti di raggi gamma o meno. In un certo modo, che non vi spiego perché non è l'oggetto della nostra chiacchierata, è possibile, gli astronomi al giorno d'oggi sono capaci di osservare non solo nella luce visibile, non solo nei raggi X, non solo nelle onde radio, ma anche nei raggi gamma, e in effetti si vedono questi resti di supernova, questo è un caso, nei raggi gamma. Qui avete una mappa, è una mappa fatta nei raggi gamma, per cui i colori più bianco, giallo, eccetera, indicano un'intensità maggiore di questi raggi gamma rispetto alle altre zone. E questo è, diciamo, non una prova, ma un indizio molto forte che tutto quello che abbiamo raccontato è vero e succede. Vi dico che non è proprio una prova, perché purtroppo esistono altri processi fisici che sappiamo poter essere attivi nei resti di supernova e dare origine a emissione gamma. Però ci sono, diciamo, delle evidenze, vabbè, quando uno entra nel dettaglio di questa emissione, che sembrano comunque sostenere, se non al 100%, al 95%, che quello che stiamo vedendo effettivamente sono raggi gamma prodotti dai raggi cosmici vicino al resto di supernova. Adesso, visto che acceleriamo perché è tardi, passiamo all'altro estremo. Quindi adesso abbiamo visto quello che sono i raggi cosmici galattici. Adesso passiamo ai cosiddetti raggi cosmici di energia ultra alta, quindi sopra 10 alla 17 elettron volt, che è ultra high energy cosmic rays. E qui purtroppo non vi do risposte, perché l'origine di questi raggi cosmici a tutt'ora è assolutamente sconosciuta. Ora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei raggi cosmici all'estremo dell'energia, quindi sopra 10 alla 17, in realtà diciamo sopra 10 alla 18 elettron volt. Come abbiamo notato all'inizio, il flusso di questi raggi cosmici è veramente piccolo, per cui su un'area di un chilometro quadrato ne piove uno ogni anno. Come si fa? Si fa così. Questa è l'Argentina, questa è una zona dell'Argentina che non mi ricordo più come si chiama, vabbè, vicino a una cittadina che si chiama Malargue. Qui una collaborazione di 500 fisici da 15 nazioni ha costruito un osservatorio di raggi cosmici immenso, con un'area di quindi 3.000 km quadrati, in modo da poter avere un'area di raccolta molto grande. Evidentemente non potete coprire un'area così grande con un unico rivelatore, è un'area ricoperta da, in modo piuttosto denso, da tanti rivelatori, ognuno dei quali è capace di vedere la traccia di un raggio cosmico quando penetra, eccetera. Come vi ho detto all'inizio, però, il raggio cosmico primario non arriva fin sulla Terra. Quello che voi osservate qui è lo sciame prodotto dal raggio cosmico. E quindi, in modo indiretto, attraverso il tipo di particelle di questi sciami, si cerca di risalire alla natura del raggio cosmico primario, alla sua energia, alla sua composizione. E qui, insomma, entriamo in un intervallo anche di energie molto, molto complicato. Vi ho detto che sulla Terra noi possiamo accelerare particelle fino a 4 keV. Qui abbiamo particelle che hanno energie ben più grandi, e quindi anche cercare di risalire dallo sciame alla particella implica conoscere in dettaglio tutte le reazioni che possono avvenire, e non siamo sicuri di sapere ancora tutto ciò bene. Quindi c'è tutto un certo livello di complicazione in tutto ciò. Comunque questo si chiama Auger, appunto è in onore di Pierre Auger, che era uno dei personaggi che vi ho fatto vedere prima. Questo per esempio è uno di questi rivelatori, di fatto è un serbatoio d'acqua, vedete qui avete l'antennina che poi probabilmente questo rivelatore deve dire a qualcuno quando ha visto un raggio cosmico, eccetera, eccetera, quindi tutto molto molto complicato. È un serbatoio d'acqua e una particella attraversando per un processo complicato rilascia della luce, luce che viene misurata dai rivelatori che ci sono dentro questo container, e quindi a seconda della quantità di luce uno risale a energia, bla bla bla. Insomma, questo è tutto quello che avviene. Una cosa molto interessante di questi raggi cosmici è che abbiamo detto che devono essere extragalattici, quindi fuori dalla nostra galassia. Però non possono provenire da regioni molto lontane. In particolare non possono provenire da sorgenti che distino più di circa 100 megaparsec dalla nostra galassia. Quindi devono essere prodotti da sorgenti esterne alla galassia ma non troppo lontane. Il perché non debbano essere troppo lontane è dovuto al fatto che queste particelle di energia molto alta si muovono in un universo che non è vuoto completamente, perché ci sono i fotoni della radiazione cosmica di fondo, che è il residuo fossile dell'esplosione del Big Bang. Quindi c'è la possibilità che avvenga una reazione per cui il raggio cosmico di fatto urta uno di questi fotoni della radiazione cosmica di fondo, producendo altre particelle, ma soprattutto perdendo energia. Poi questo stesso raggio cosmico può fare questa cosa una seconda volta e così via. Quello che si calcola è che se la zona di produzione è più esterna di 100 megaparsec, il raggio cosmico a causa di quelle reazioni perde energia e non arriva più a noi. Quindi deve essere prodotto sufficientemente vicino in modo che il numero di urti non sia grosso, non sia grande. Questo è il cielo, diciamo così, come visto da Auger in realtà fino a 2 anni fa. Ognuno di quei puntini rossi rappresenta, allora questa è una mappa nella quale la nostra galassia sarebbe lungo questo asse, è una proiezione del cielo fatta in modo in coordinate galattiche, come si dice, cioè il piano della nostra galassia, quindi la Via Lattea, sta sull'asse maggiore di queste ellisse. Ognuno di questi puntini rossi rappresenta la direzione, quindi nel cielo, di arrivo di uno di questi raggi cosmici, e vedete che sono pochini. Questi sono almeno 2 o 3 anni di presa dati, malgrado l'aria molto grande eccetera eccetera, vedete che sono molto pochi, e capite bene che con un numero così piccolo di raggi cosmici poi diventa anche problematico, perché ci sono effetti statistici che entrano per cercare di quando uno deriva. È come, supponiamo, dover studiare un certo tipo di malattia avendo solo 4 pazienti a disposizione. È difficile poi capire esattamente quant'è la vita media di questi pazienti e così via. È esattamente lo stesso tipo di problema statistico. Quindi lo strumento deve accumulare molti e molti eventi in modo da avere una statistica sempre più buona. Ora, le ultime 2 slide, vi ho ucciso, lo so. Allora, abbiamo visto che ci sono, che i raggi cosmici di fatto sono nuclei. Abbiamo anche visto però già che ci sono i raggi cosmici, che sono raggi gamma in realtà, che sono un'altra forma di raggi cosmici. E ci sono anche altre particelle, in particolare i neutrini. I neutrini sono un sottoprodotto di tutte le reazioni dei raggi cosmici. Quando vanno a sbattere, abbiamo visto che prima nell'atmosfera creano muoni, pioni, a un certo punto però ci sarà comunque un decadimento che produce una particella e un neutrino. Avete, per esempio, il muone decade in un elettrone e in un neutrino, il pione decade in un muone e in un neutrino, e così via. Quindi ci si aspetta che questi raggi cosmici che girano per tutta la galassia, che vanno a sbattere, perché sappiamo che c'è la spallazione, sappiamo che i raggi cosmici probabilmente vanno a sbattere anche nel gas appena usciti dalle supernove e così via, ci si aspetta che ci sia un fondo di neutrini molto, molto sostanzioso. Di più, questi sono neutri, come il loro nome dice, e quindi ci si aspetta che puntino nella direzione di produzione. Quindi se i raggi cosmici vanno a sbattere contro il gas appena fuori dal resto di supernova e producono neutrini, i neutrini saranno più, il flusso di neutrini sarà più intenso in direzione delle zone di produzione. Quindi diventa molto interessante studiare questi neutrini. In più, questi neutrini però vengono prodotti anche nell'atmosfera, abbiamo visto. Va bene, la sorgente è così. Quindi ci sono tante regioni dove si possono produrre questi neutrini. Il problema dei neutrini è che sono molto inerti, nel senso che hanno una propensione molto, molto bassa ad interagire con il resto del mondo. Quindi per cercare di catturare un neutrino, io devo avere un rivelatore molto grande, in modo che lui attraversandolo abbia una probabilità sufficiente di interagire e di fare qualche tipo di processo per cui io posso vederlo. Quindi devo avere rivelatori di grandi volumi. Questo è uno degli... Esistono tantissimi, diciamo, tantissimi esperimenti che tentano di osservare neutrini. Questo è uno dei più interessanti, nel senso che è situato al polo sud, si chiama Ice Cube, è un nome bellissimo, è un chilometro cubo di rivelatore, quindi c'è il cube, costruito dentro il ghiaccio, di fatto. Un chilometro cubo di ghiaccio costituisce il rivelatore di questi neutrini. Qui di fatto vedete solo la zona esterna, che è... Vabbè, qui diciamo avete la zona esterna. Quello che è il vero rivelatore è tutto sotto però, nel ghiaccio. Vedete, avete circa 3.000 metri di ghiaccio fino alla base, quindi hanno perforato completamente l'Antartide fino alla base rocciosa e hanno immesso all'interno di questo chilometro cubo tutta una serie di strumenti che sono in grado di rivelare della luce, di fatto. Sono dei fotomoltiplicatori complicati, eccetera. Comunque sono dei rivelatori di luce. Questo perché? Perché un neutrino... entrando in questo volume c'è una probabilità purtroppo piccola, ma che possa produrre un altro tipo di particella, e questa particella può produrre luce, esattamente come abbiamo visto prima nel bidone di Auger. Questo è esattamente la stessa, e dalla rivelazione di questa luce debolissima e rarissima si può ricavare indirettamente l'arrivo del neutrino, che energia aveva e così via. Questo strumento di fatto funziona da 2 o 3 anni in maniera vera e sta cominciando a produrre dei risultati che sono comunque proprio recentissimi. Cioè, quindi non...
Scusi, la lunghezza d'onda della luce prodotta di più
ordinario? Nel ghiaccio è UV visibile, quindi luce visibile, più nell'UV. Ok, l'altra radiazione che abbiamo visto si può produrre sono i raggi gamma, per esempio quando i due protoni sbattono si formano pioni neutri, possono decadere in 2 gamma e danno raggi gamma, anche essi possono prodursi in varie zone, e qui diciamo entriamo in un regime che non è più lo studio dei raggi, diciamo, lo studio dei raggi cosmici è una branca della fisica delle particelle in qualche modo. Quello dei raggi gamma è l'intersezione dello studio della fisica delle particelle e dell'astronomia, dell'astrofisica vera e propria. Io di fatto lavoro qui, quindi a un'intersezione tra due mondi. Ora, i raggi gamma, entrando nell'atmosfera, danno luogo agli stessi fenomeni che abbiamo visto per i raggi cosmici e quindi non arrivano fin sulla Terra. Per poterli osservare, soprattutto i raggi cosmici di bassa... i raggi gamma di bassa energia sotto 100 GeV, dobbiamo usare dei satelliti. Attualmente il satellite che abbiamo nell'atmosfera, che non sopra l'atmosfera, si chiama Fermi, il nome richiama sempre Fermi, che ha dato l'avvio a quello studio del processo di accelerazione e così via. È stato lanciato nel 2008, quindi ormai ha più di 5 anni di vita, e questo è per esempio il cielo, sempre in coordinate galattiche, quindi la galassia è qua, come osservato da Fermi dopo, questo deve essere, sì, dopo 2 anni. Vedete che la nostra galassia è molto luminosa, nei raggi gamma, tutta questa emissione diffusa Esattamente, prodotta dai raggi cosmici che si stanno muovendo perché c'è il campo magnetico, eccetera, che vanno a sbattere lungo, vanno a sbattere nel gas presente nella Via Lattea, e quindi l'emissione è concentrata nella Via Lattea. In più vedete ci sono dei puntini, e questi sono vere e proprie sorgenti di raggi gamma, quindi che non hanno niente a che vedere, sono proprio sorgenti fuori dalla galassia che producono raggi gamma. Comunque quel diffuso, attraverso quel diffuso voi potete ricavare quanti raggi cosmici devono esserci e così via, e cercare di capire se questa cosa collima con quello che avete studiato come raggi cosmici veri e propri. Quindi c'è ci sono dei check di consistenza tra una cosa e l'altra.
I raggi gamma sono,
allora, qui abbiamo un'altra cosa interessante, e che sono raggi gamma di energia molto molto grande, producono gli stessi sciami che voi avete con i raggi cosmici. Queste, le particelle di questi sciami, abbiamo detto, fanno questa luce, la stessa che abbiamo visto nel ghiaccio e nell'acqua, si chiama luce Cherenkov. E da una decina d'anni, a quindicina d'anni, esistono dei telescopi in grado di rivelare questa lucina flebile, concentrarla, e quindi rivelare lo sciame di particelle che si sta muovendo, prodotto dal raggio gamma iniziale. Qui questo filmino vi fa vedere questa cosa, questa è tutta la luce prodotta da tutte queste particelle, che sono tante, quindi la luce diventa un po', vedete, una specie di disco. Se avete dei telescopi che di fatto sono degli specchioni molto molto grandi, capaci di concentrare la luce su un punto dove avete una telecamera, di fatto, potete, vedete qua, la luce va lì, e potete dire, ok, da qui c'è stato un flash di luce che mi indica che un raggio gamma è entrato dall'atmosfera, e così via. In realtà non solo i raggi gamma, ma anche i raggi cosmici, fanno le particelle prodotte dallo sciame dei raggi cosmici, fanno questo tipo di luce. Quindi bisogna essere abbastanza furbi per capire quando il raggio iniziale era un raggio gamma o quando un raggio cosmico, e questa è una cosa che si riesce a fare. E esistono di fatto dei telescopi, ne esistono tre. Uno è nelle Canarie, uno è alle Canarie, di cui, e anche il nostro istituto, diciamo, fa parte della collaborazione che lo gestisce. Uno è negli Stati Uniti, in Arizona, e uno è in Namibia. E si chiamano appunto i telescopi Cherenkov perché sfruttano questa luce flebile UV che viene prodotta in atmosfera. Basta, mi fermo e aspetto domande.
Una domanda sui raggi cosmici. C'è l'impatto che ha sugli astronauti attualmente stati in orbita per 6 mesi, un anno, per tutti i viaggi su Marte? Si parla molto anche delle tempeste
sì, solari. E di fatto gli astronauti sono delle cavie attualmente. Sì, sì, assolutamente. Sicuramente ha un impatto, perché il flusso di quelli di bassa energia è molto, molto grande,
sì,
e sicuramente producono danni a livello di cellulare, DNA, eccetera. Quindi di fatto.
E non hanno nessuna protezione magnetica?
No, ed è difficile schermarli perché sono molto penetranti. Quindi sì. È una cosa che non ho detto, che è molto interessante, è che esistono evidenze che i raggi cosmici siano anche non il fattore principale, ma comunque un fattore importante nella formazione delle nubi, in quanto la ionizzazione che producono nell'atmosfera può far sì che la striscia diventi un nucleo di condensazione per le goccioline d'acqua, che quindi si formano le nubi. Al CERN hanno fatto un esperimento i cui risultati sono usciti poco tempo fa, in cui proprio hanno riprodotto l'atmosfera con l'umidità, e hanno bombardato con particelle, e si vede che in effetti questo è vero. Quindi i raggi cosmici sono, diciamo, una cosa un po' strana, elusiva, però forse possono avere un impatto anche sulla nostra vita, diciamo, quotidiana, cambiando o meno anche la pluviosità, eccetera.
Senti, ma da noi ne arriva uno per chilometro quadrato
di energia molto grande, sì,
energia piccola. Invece a 10.000 metri
certo, viaggiando con gli aerei, quando uno fa un viaggio intercontinentale acquista una dose di radiazioni pari a una lastra radiografica, la GX. Quindi se uno viaggia fa l'anno 10 viaggi, insomma, comincia a diventare. A 10.000 metri il flusso è molto, molto elevato.
Se vai su Marte o su...
Assolutamente, sì.
Ma si parla di schermale?
Schermale significa avere strati di piombo, spesso così, perché soprattutto, allora qui diciamo nell'atmosfera, e allora, però ci sono due cose diverse, nel senso che gli astronauti sono sottoposti alla radiazione primaria, che è un pochino meno penetrante, invece in atmosfera noi abbiamo soprattutto i muoni che sono molto penetranti, e quelli è molto difficile schermarli, quindi paradossalmente c'è una quota intermedia dove la situazione è la peggiore, noi stiamo abbastanza bene, aumentando la situazione peggiore e poi di nuovo ridiventa buona, ecco. Quindi però di nuovo insomma non fa bene avere anche il flusso primario, ecco.
Quindi siamo vincolati sulla nostra terra e stiamo fuori,
scusi. Io non ho capito perché i raggi gamma extragalattici e quelli galattici.
Cosmici?
Perché? Cosa vuol dire che devono venire fuori dalla nostra galassia e non possono invece essere prodotti all'interno della galassia senza aver fatto il giro che lei ci ha detto, allora, la passeggiata cosmica.
Sì, un raggio cosmico.
Alla fine vorrebbe dire che al di fuori della nostra galassia avvengono dei fatti che da noi non avvengono. Certo. Le altre galassie sono diverse dalle nostre.
Certo, ma lo sappiamo. Esistono nel nostro universo galassie che fortunatamente non sono come la nostra. Lo dico fortunatamente perché la nostra è tranquilla. Queste galassie sono molto attive e il nucleo di queste galassie è sede di processi di produzione di radiazione, probabilmente di raggi cosmici immane, e quindi probabilmente tutta la galassia è sterilizzata. La nostra galassia invece non ha questo tipo di processi, fortunatamente, o forse non li ha adesso, forse li ha avuti nel passato. E questo è vero, però esistono galassie, si chiamano nuclei galattici attivi, per esempio i quasar sono la versione più estrema di questi nuclei galattici attivi, dove avvengono processi che non avvengono nella nostra galassia, questo è vero. Comunque, la transizione tra galattico ed extragalattico deriva dal fatto che più una particella è energetica e più è difficile per il campo magnetico deviare la traiettoria. Quando avete particelle con una certa energia da lì in su, il campo magnetico non riesce più a deviarla, il campo magnetico galattico. Quindi se voi produceste all'interno della nostra galassia questi raggi cosmici, questi scapperebbero prima di tutto, e soprattutto la loro direzione sarebbe, conserverebbe la direzione dell'origine. Bene, come vi ho fatto vedere da quell'immagine, i raggi cosmici di queste energie arrivano in modo isotropo da tutte le direzioni. Questo significa che non possono arrivare alla nostra galassia, altrimenti arriverebbero dalla regione centrale. Okay? Non sono deviati, quindi non posso vederli perché sono deviati, ma se fossero prodotti all'interno della nostra galassia arriverebbero tutti dalla direzione della galassia. Invece mi arrivano da tutte le direzioni. Questo significa che devono arrivare da fuori. Quindi l'isotropia di questi raggi cosmici mi prova il fatto che vengano da fuori.
Non ho capito questa passeggiata cosmica che fanno. Ci sarà una ragione, una causa?
Sì, sì, è il campo magnetico. Cioè,
come
vedete,
i campi magnetici.
Sono i campi magnetici, sì, sì. Ah, ecco.
Senta, il cosiddetto vento solare, quello che produce l'onorevole Avis, che livello di energia... Cioè,
allora, non ne ho parlato perché i raggi cosmici del vento solare stanno sotto un GeV, quindi sono quelle proprio scarsissime, però sono molto, anche quelle chiaramente hanno un impatto poi su, forse anche più forte di queste, però sono energie sotto al GeV per definizione, quindi un nervo.
Mi scusi, io ho sentito parlare di raggi cosmici costituiti da nuclei di ferro con 20 cariche positive, cioè dove moltissimi elettroni sono stati strappati. Quindi produrranno, penso, un bel casino quando arrivano sull'atmosfera. Ma volevo chiedere quanta energia hanno questi, se vogliamo convertire l'energia della particella con una lunghezza d'onda, a che livello di...
Una onda piccolissima. Infatti qui è inutile parlare di lunghezza d'onda, perché non ha più senso, no? Le energie sono talmente grandi dove non ha più senso. Cioè, diciamo, questo che volevo dire prima, l'aspetto corpuscolare prevale su quello ondulatorio, quindi non è più nemmeno utile utilizzare un video.
Non si può neanche pensare di fare una conversione, neanche teoricamente.
Ma no, già i raggi X, che hanno un'energia di 10 alla 3 elettron volta, hanno qualche angstrom come lunghezza d'onda. Qui siamo quindi 10 alla 17 volte meno o giù di lì, quindi sì, sì. È un numero che non dice niente.
Ci può essere un'interazione tra i fulmini, la produzione di fulmini, quindi l'energia...
Oltre alla produzione di nubi, anche la produzione della scarica potrebbe essere dovuta a raggi cosmici. Quando, diciamo, quando ci sono le condizioni adatte, quindi si sono formati le cariche, separazione di cariche nelle nubi, la scarica potrebbe essere dovuta, però questi sono ancora studi che non hanno, si stanno ancora facendo, alla ionizzazione prodotta da uno sciame che si propaga in quel momento. Quindi c'è la separazione di cariche, quindi c'è una differenza di potenziale molto grande. Quando c'è il trigger dato da questa ionizzazione, allora parte il fulmine. Comunque sì, l'interferenza, diciamo così, nella geometria dell'atmosfera è molto interessante, ma non è ancora ben studiata, ben compresa.
Scusi, cosa mi è sfuggito? Nelle HC di Ginevra, che mi avete cercato di riprodurre, che livello di energia ha?
Sì, 4 TeV, quindi 4 per 10 alla 12 elettrovolt. Quindi rispetto ai raggi cosmici che abbiamo visto qui, siamo qua. Ah, ve l'avevo indicato, in realtà c'avevo qua una delle prime. Eccolo qua. No, ancora prima. Dov'è? Eccolo qua. 4 TeV è qua. Quindi siamo ancora un pochino indietro, però abbiamo una situazione sotto controllo. I raggi cosmici sono incontrollati, cioè, quindi adesso abbiamo un laboratorio tutto sotto controllo. Quando si studiava la fisica delle particelle con i raggi cosmici si prendeva quello che arrivava, ecco, quindi diventa molto problematico poi capire che non si ha sotto controllo la situazione.
I buchi neri hanno qualcosa a che fare con...
Allora, i buchi neri potrebbero essere una delle sorgenti dei raggi cosmici, questi qua, di altissimissima energia. Come vi ho detto prima, ci sono questi nuclei galattici attivi, che sono uno dei sospettati più probabili per essere le sorgenti. E questi nuclei galattici attivi hanno la loro origine, l'energia, da buchi neri molto molto grandi nel nucleo delle galassie.
Quindi puntando il controllo su un buco nero si potrebbero...
Ah sì, diciamo che quando si è fatta questa mappa, questa qui che vi ho fatto vedere prima, vedete che c'è una certa, è vero che c'è una certa isotropia, però è anche vero che c'è una concentrazione, per esempio, di raggi cosmici molto più grande qui che qui, vedete, no? Questa è stata all'inizio data come prova che le galassie attive erano l'origine di questo, perché se voi andate a vedere la struttura delle galassie vicino a noi, dentro 100 megaparsec, perché poi non possono arrivare, eccetera, eccetera, vedete che tutte le galassie a noi vicine stanno su questa zona qua, però ovviamente tutte le galassie, non solo le galassie attive, quindi subito è stato detto, ma voi avete solo dimostrato che i raggi cosmici probabilmente sono associati a qualcosa che succede nelle galassie vicine, non tanto alle galassie attive, e quindi questa è una diciamo, una discussione che è ancora tuttora in... Quello che si spera è che in futuro, con un numero di raggi cosmici più grandi, una statistica maggiore, allora si possa veramente capire se c'è una concentrazione, per esempio, verso un particolare nucleo galattico attivo. Per esempio, in questa regione, forse questo qui c'è la massa della Vergine, e nel nucleo della massa della Vergine c'è una galassia attiva che è M87, l'avete sicuramente visto le immagini, quella col getto bello che si vede, eccetera. Quello è uno dei sospettati numero uno, in particolare il getto, questo getto di materia espulso, che è anche sorgente di raggi gamma molto molto intensa. Magari non so, tra qualche anno la statistica ci dirà che lì veramente c'è una concentrazione di raggi cosmici non compatibile con altre sorgenti, però tuttora non possiamo ancora.
Ma sono coerenti questi raggi al di fuori dell'atmosfera?
Coerenti in che senso?
Che sono tutti fuori, diciamo, sono. E sì, sono dispersivi, soltanto nell'atmosfera sono...
Sì. Cioè, fuori non avvengono cascate, al massimo c'è l'effetto di spallazione o altri effetti così, ma cascate così estese, no? Perché la nostra atmosfera è molto densa e quindi è molto probabile che avvengano questo tipo di... Lo spazio esterno è molto, molto più tenue, quindi... Sono stato troppo datemi un ritorno. Sono stato troppo difficile, troppo livello troppo basso, troppo... No. Va bene.
Praticamente ci ha detto che non possiamo uscire dalla Terra perché qui ci siamo.
Mi scusi, perché si studiano i raggi?
Perché si studia il cielo, la ragione è la stessa. Per curiosità. In realtà i raggi cosmici, diciamo, hanno anche probabilmente impatto sul clima, eccetera, quindi hanno anche una rilevanza più vicina a noi, però di fatto il motore è la curiosità, lo stesso motivo per cui gli astronomi osservano il cielo, cioè non ci sono motivazioni più dirette, ecco. Ma lo stesso per cui si studia, è stato costruito l'HC, non ci sono motivazioni, ecco, solo conoscenze. In realtà quando uno poi sviluppa una macchina del genere, produce una quantità di tecnologia enorme che viene poi applicata. Cioè, Internet è stato sviluppato, ideato al CERN per cercare di trasferire quantità enormi di dati prodotti da macchine del genere. Quindi adesso Internet, senza Internet sarebbero morti. Ecco, quindi in realtà, diciamo, c'è un sottoprodotto che però il motore di uno scienziato non è produrre qualcosa di... Diciamo, è un accidente che poi succede quando si fanno...
Beh, bisognerebbe dire anche che andare sulla Luna non serve.
Oh, serve. Saremmo ancora qui con la ruota e il fuoco se non ci fosse la...
L'ex ministro del mondo direbbe non serve per mangiare, quindi...
Certo, esatto. Però, come dico io, se uno avesse cercato di... Quando dicono no, bisogna fare tutto ricerca applicata, va bene migliorare la candela, ma se uno non studia altri fenomeni non crea la lampadina. E gli altri fenomeni erano capire perché quando sfrego una bacchetta di vetro e poi attira i pezzettini di carta, che sembra una cosa stupida, magari le mie figlie di 6 anni mi direbbero cosa stai facendo, però da lì è arrivata la lampadina, no? Quindi... Non sarebbe difficile smontare gli argomenti, ma purtroppo ci tagliano i fondi lo stesso. Quindi.